m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne magno.
Buongiorno a tutti, nostri cari e affezionati amanti del True Crime. Eccoci per un nuovo episodio di Creepypasta al dente. Io sono Mauro.
Io sono Toma. Ciao Maurè.
Ciao Toma. Come butta?
Ho cominciato poco fa il corso di public speaking e sì, ho capito una cosa, che se non si è nati Vittorio Gassman, purtroppo il miracolo non succederà. Però mi alleno tantissimo e secondo me ho almeno il controllo della voce un po' migliore e enunzio un po' meglio.
Enunzio e annunzio. Infatti, no, dai, sì. La padronanza linguistica ormai è sempre migliore.
Vabbè, speriamo bene, speriamo bene. Comunque, fiamoci subito nella storia, perché quella di oggi piccola piccola e compatta compatta. Mauretto, cosa raccontiamo oggi ai nostri ascoltatori?
Sì, quella che raccontiamo oggi è una storia poco nota e molto minimalista, come dicevi tu. Non sarà un racconto lungo, vi presentiamo un caso che ogni tanto è stato nominato come il più enigmatico della storia della Grecia. Escludendo, immagino, il mistero sul perché Era non ha mai notato tutte le corna che gli metteva Zeus, ma nel nostro piccolo, nella nostra storia, secondo te, perché una persona può essere rinchiusa dentro uno scantinato per 30 anni? Sì, sì, avete sentito bene, 30, senza mai uscire, senza mai vedere un raggio del sole. Quale può essere il motivo per cui una persona può ridursi in questa situazione?
Allora, il primo pensiero mio è che un maniaco tiene una donna come sua schiava sessuale privata. Oh, tra l'altro mi ricordo un caso che mi ha traumatizzato quando ero piccola. Insomma, immaginate, due donne liberate dopo 3 anni di reclusione del genere. È successo in Russia negli anni 90, quindi avevo sui 10-11 massimo. Era un caso molto complesso. E forse una volta vi racconto se mi preparo bene. Perché non si trattava solo di schiavismo sessuale, come ho detto, era un caso complesso con tanti personaggi e tante cose orrende. Una cosa in particolare che mi è rimasta in memoria è che lui aveva fatto un tatuaggio sulla fronte di una delle ragazze della parola schiava. Oh, che trauma quella!
Mamma mia. Poi vengono in mente anche casi come, ecco, quelli in Austria, di cui si parlò tanto, di Josef Fritzl con sua figlia o di Natascha Kampusch. Oppure vengono in mente i cosiddetti bambini ferali, no? Quelli tipo Mowgli, che crescono per vari motivi come i cani, senza cura, senza il minimo contatto umano. Bambini che forse sono nati malati o orfani, senza genitori, che erano morti e sono passati sotto la cura di altri parenti, oppure semplicemente bambini che vengono da storie di emarginazione sociale, familiare, qualsiasi motivo, insomma, e finisce che passano l'infanzia incatenati al muro veramente come i cani, con stesso trattamento. Insomma, questi venuti su senza contatto umano. E, insomma, ci stanno tanti casi nella storia, e più o meno questi sono i contesti di solito che ci vengono in mente per storie del genere.
Eh sì, però il caso di cui stiamo parlando oggi è una categoria in sé, non è neanche uno di tutti questi che abbiamo nominato. Noi parliamo di Elene Carioti, di villaggio Costa Lexi, vicino alla città chiamata Lamia, in Grecia centrale. E infatti il caso si chiama il caso Costa Lexi, se lo volete googlare. Il 7 novembre 1978 la parola Costa Lexi all'improvviso è diventato un sinonimo di crudeltà umana e adesso dobbiamo scoprire sul perché.
Immaginate la scena. Poliziotti e giornalisti, tutti insieme, arrivano in una casa di un villaggio in mezzo alla campagna. Stanno lì in seguito alla denuncia anonima che è arrivata per telefono da qualcuno. Questo qualcuno, nella denuncia, raccontava di una persona rinchiusa nel sotterraneo di quella casa, in quel villaggio, da decenni. E suona subito come una storia che può diventare sensazionale proprio mediaticamente, quindi tutti ci si fiondano subito. Buttano giù la porta e vedono lei, sporca, pallida, proprio di aspetto ferale, come dicevamo prima. È nuda, seduta in un angolo di una piccola stanza sporca. Non sa dire e pronunciare una parola, solo fa versi, urla come un animale selvatico. Ed è spaventata dai flash delle fotocamere. Ha 47 anni e si chiama, come abbiamo detto, Elena Carioti e ha passato la maggior parte della sua vita in quello scantinato. Ecco, se già vi immaginate qualche storia classica basata su queste informazioni, vi devo avvertire, niente in questa storia sarà come sembra e ci saranno un sacco di colpi di scena e twist inaspettati. E piccolo disclaimer, è stato abbastanza difficile trovare fonti per questa storia, quindi se ci sono eventuali errori nei dettagli che racconteremo, chiediamo scusa, che magari sono causati da una traduzione dal greco non precisa, eccetera. Comunque, i giornalisti hanno capito subito che questo caso poteva essere una vera gallina dalle uova d'oro, sensazionalismo puro. E per scioccare il pubblico cominciano subito dalla descrizione di come si vedeva questa donna nello scantinato. Scheletrica anzitutto. Talmente denutrita che non si capiva come potesse ancora essere viva e vegeta. E non reagisce bene alla luce perché vive permanentemente al buio. È nuda, è sporca, chiaramente non si è lavata da anni. Dorme sul pavimento con solo una minuscola coperta molto leggera con cui coprirsi e non riesce a pronunciare o a formare una frase coerente, giusto qualche parola incoerente detta così a bassa voce che capisce solo lei. Insomma, con ciò c'è solo da portarla al manicomio. Ovviamente i giornalisti descrivono tutto con gusto senza omettere il minimo dettaglio. Le foto di Elena, scattate in quel famoso sotterraneo al momento del suo ritrovamento, diventano subito super famose, oggi diremmo virali, proprio riconoscibili. E i quotidiani si vendono come il pane. E subito sorge una domanda. Chi era responsabile di Elena? Perché mica si era chiusa da sola in quella stanza piccola e buia, no? Eh no, quel che hanno scoperto i giornalisti era veramente sorprendente. Perché nella casa a cui apparteneva quello scantinato viveva la famiglia di Elena, proprio i suoi parenti più stretti, un fratello e due sorelle. E l'ultima volta che Elena è stata vista in pubblico aveva 17 anni, in occasione del matrimonio di sua sorella. Dopo di quello, di lei, nessuna traccia.
Poi i quotidiani cominciano a diffondere una spiegazione sul perché Elena è finita lì. Questa spiegazione ha fatto i cuori di tutte le casalinghe greche battere ma poco forte. Era una storia romantica e tragica, degna della penna di Shakespeare veramente. Risulta che durante la guerra civile in Grecia, che se vi ricordate era combattuta dall'anno 46 al 49 ed era molto molto violenta, la giovane bellissima Elena si è innamorata di un insegnante della scuola locale, che tra l'altro era un comunista.
Intellettuale comunista.
Sì, Ma suo padre, ahimè, era un monarchista di estrema destra e quindi per niente poteva benedire sta unione. Anzi, diciamo, non era affatto contento. Quindi ha deciso di chiudere sua figlia dentro casa per allontanarla dal suo amato e per lavarsene dal pudore anche e non farla uscire mai più, perché non ci stanno altre misure, no? Meglio chiudere la figlia per sempre dentro casa di farla uscire con un comunista, insomma.
Le sane misure drastiche dei tempi più semplici.
Tutto il villaggio, d'altronde, era al corrente di tutto ciò e approvava. Immagino era un villaggio di monarchisti. Povero insegnante che immagino era l'unico comunista lì dentro. Poi lei è rimasta lì e praticamente, secondo i giornalisti, hanno semplicemente scordato di farla uscire quando la faccenda ha smesso di essere più rilevante. Il padre era già morto a quel punto ed Elena già era ridotta male, quindi per i parenti tanto valeva farla morire lì dentro. Sinceramente, non ho la più pallida idea su come sono arrivati a questa storia i giornalisti, ma ammiro il storytelling. È bello sto storytelling, guarda. Nel frattempo, la polizia ha piazzato Elena nel manicomio. Oppure, come diciamo noi adesso, la clinica psichiatrica. Si è calmato un po', ma continua a non parlare, urlare e non reagire alle persone nel modo adeguato alla situazione. Cercano di vestirla, di metterla sul letto, ma 10 minuti dopo che l'hanno messa vestita nel suo pigiama sotto la coperta, la ritrovano di nuovo nuda, seduta sul pavimento nell'angolo, come si è abituata a fare per anni. Un giornalista che ha scritto tanto su Elene dice che quando l'ha visitata, era il quarto giorno dopo che l'hanno messa nella clinica, non era ancora stata appresa e valutata dallo psichiatra. Anzi, a quel punto la visitano a maggior ragione solo i giornalisti, senza alcuna limitazione d'altronde. Scrivono su di lei qualsiasi cosa che riescono a decifrare dai contatti di questa donna, diciamola chiara, mezza matta o completamente matta anche. Insomma, esce fuori giornalismo, ma poco di certo livello.
Come siamo abituati anche oggi. Giornalisti fortunati comunque, perché qualche giorno dopo Elena si riprende un po' e comincia persino a parlare, poco poco. E a questo punto all'improvviso Elena scrive su un foglio di carta un nome, Apostolu Georgios.
Che tra l'altro è tipo Mario Rossi, per quanto inusuale il nome in Grecia, comunque.
Esatto, il Rossi Mario greco. Loro deducono che si tratti del nome del suo amante, no? Molto romanticamente, l'unica cosa che la donna si ricorda della sua vita precedente. E quindi i giornalisti corrono ad indagare e a scrivere i loro articoli e trovano una vecchia foto di un uomo che dovrebbe essere sto signor Georgios, che viveva all'epoca nello stesso villaggio. E la pubblicano, sbattuta in prima pagina su tutti i quotidiani, accompagnata da un titolo tipo Elene, ecco il tuo amore.
Non tipo, era esattamente questo il titolo, proprio Gusto Moi.
Esiste anche una foto di lei che sta guardando uno di questi articoli. Insomma, gusto giornalistico discutibile, però sicuro impatto emotivo. Il giornalista che porta a Elena quel quotidiano e scatta la foto racconta più tardi che in realtà lei non era in grado assolutamente di distinguere né nomi né facce. La sua memoria sembrava danneggiata. Lei prima diceva qualche nome che si ricordava. Poi, se le parlavi e le nominavi lo stesso nome dopo qualche minuto, Lei diceva di non conoscere assolutamente quella persona di chi si stesse parlando. Insomma, è chiaro che qualsiasi storia i giornalisti riuscissero a combinare basandosi solo sulle loro comunicazioni con lei, non poteva essere considerata verosimile in alcun modo. E infatti, dopo la pubblicazione della foto di quel povero insegnante sul quotidiano diffuso in tutta la Grecia, il Georgios della foto va in televisione e annuncia che non era lui. Lui non aveva mai visto e conosciuto quella ragazza e pregava di essere solo lasciato in pace. E in effetti un compaesano di Elene si è ricordato che la ragazza era stata rinchiusa dal padre già all'età di 12 o 13 anni e quindi non era possibile che potesse aver avuto qualche rapporto romantico, sentimentale o sessuale con un uomo che tra l'altro era molto più grande di lei. E quindi siamo rimasti, dati certi, con Elene che è stata vista per l'ultima volta in pubblico quando aveva 17 anni al matrimonio di sua sorella. Per quell'occasione i membri della sua famiglia avevano chiesto al padre di lasciarla uscire e partecipare alla festa. Però a quel punto lei era già reclusa da 4 a 5 anni. Ad un certo punto Elene comincia anche a comportarsi in modo strano e viene portata via da quella festa. Dopodiché nessuno l'ha mai più vista in pubblico. Quindi tutte le domande rimangono. Perché è stata rinchiusa? E perché è rimasta rinchiusa per decenni? E poi, com'è possibile che una tale crudeltà sia stata messa in atto dalla sua famiglia? La stessa famiglia che aveva chiesto al padre di farla partecipare al matrimonio insieme a loro. E gli altri abitanti del villaggio, allora? Se sapevano tutto, com'è possibile che abbiano dato il loro consenso muto a questa situazione? Perché nessuno ha mai detto niente?
E infatti nessuna spiegazione verosimile è apparsa fino al 2006, quando i giornalisti greci, quelli più moderni, quindi immagino più professionali, hanno deciso di rivisitare il caso vecchio e cercare di capire come è successo che la ragazza è stata dimenticata nello scantinato per 30 anni. Quindi loro hanno fatto i bagagli e sono andati fino al villaggio di Costa Lexi e hanno intervistato le persone che ancora si ricordano di Elene, della sua famiglia e anche i parenti lontani di famiglia Carioti. Qui subito si scopre che, infatti, come abbiamo promesso, non è tutto come sembra qua. E forse il padre non era il nazi malvagio come l'abbiamo dipinto, e tutto si è svolto in un modo totalmente diverso. Allora, adesso parliamo di chi è Elene e della sua biografia. Lei è nata all'inizio degli anni 30. La gravidanza di sua madre non stava andando tanto bene, era una gravidanza problematica. E quindi il suo medico addirittura consigliava alla madre di fare un aborto per i motivi medici. Ma Elene è comunque nata contro ogni evidenza ed è uscita ad essere una bambina meravigliosa. Era carismatica, sveglia, amata da tutti. Era una figlia più piccola della famiglia, quindi coccolata da tutti. Tutti erano orgogliosi dei suoi successi negli studi. Ha finito la scuola elementare e, come si faceva all'epoca, è andato subito a studiare dal sarto locale, ad imparare il mestiere, perché erano tempi proprio felicissimi. Scuola elementare, sai scrivere, leggere, tanti saluti. Ma purtroppo, durante la guerra, intorno all'anno 44-45, ho cominciato a dimostrare i segni della malattia mentale, forse anche un po' prima. Ma ancora non abbastanza gravi erano questi segni da allontanarla dalla società completamente.
Poi sembra che il suo stato mentale sia peggiorato anche in seguito alla guerra civile in Grecia. Siccome Costa Alexia era un piccolo villaggio di campagna, e si sa, insomma, quando c'è un conflitto, una guerra civile, nelle zone rurali le persone sono sempre esposte a violenza più grande che nei grandi centri abitati, e da tutte e due le parti, al centro magari dei combattimenti, i due schieramenti che stanno lì e il villaggetto in mezzo. E quindi Elene, insieme a tutti gli altri, è stata costretta a essere testimone, a osservare atti di violenza, morti, torture, inflitte da entrambi i lati delle parti in guerra. E si dice che un giorno lei stessa abbia trovato vicino casa sua una soldatessa greca che stava morendo, agonizzante, si lamentava ad alta voce, con gli intestini che le uscivano dalla ferita nell'addome. E questa soldatessa chiedeva a Elene di salvarla. E la bambina stava lì e non sapeva cosa fare, pietrificata. E poi ancora, nell'inverno del 49, ha visto dei suoi compaesani torturati sulla piazza principale di Costa Alexi. E si dice che in quell'occasione abbia avuto un gravissimo attacco di panico, da cui non si è mai più ripresa. Una condizione che anzi è cominciata a peggiorare molto rapidamente. E il papà di Elene, a differenza di come lo presentavano i giornalisti negli anni Ottanta all'inizio, in realtà l'amava tantissimo ed era disperato vedendo che la sua bambina, la sua figlia più piccola, stesse deteriorandosi mentalmente in modo così grave e così rapido. E poverino, che fa? L'ha portata a Lamia, la città più vicina, a Costa Alexi, a farla visitare da uno psichiatra.
Scusatemi, qua devo fare il mio off topic che c'entra proprio niente, ma devo condividerlo che mi brucia. Sapete chi è Lamia nella tradizione greca? Mo' vi racconto. E attenzione, qui ho tirato fuori tutto il mio passato remoto e trapassato remoto
Il trapassato
e
remoto.
sì, ho imparato le lezioni di italiano secoli fa, non l'ho mai usato e sono sicura che l'ho imparato per questo preciso momento. Allora, Lamia fu la figlia di Poseidone, una ennesima amante di Zeus, che vabbè, era mezza Grecia all'epoca. Dopo che ebbe partorito un figlio, Era la scoprì e lo convertì in un serpente, togliendole, come se non bastasse, la capacità di chiudere gli occhi. Quindi, per dormire, Lamia simpaticamente dovette togliersi gli occhi e metterli in un piatto apposito come si fa con i denti finti.
Scusa, ma se era un serpente, come faceva a togliersi gli occhi?
Senti, fare le domande
Licenza
logiche
poetica.
alla mitologia greca è un po' da stronzi, scusami. Adesso c'ho l'immagine mentale, grazie Mauro. Altra leggenda è che Era uccise i figli di Lamia, cioè leggenda separata. Perciò Lamia fu andata matta e cominciò ad uccidere i figli altrui. Quindi è uno spirito malvagio. In ogni caso, nella tradizione greco-romana, Lamia, come ho detto, è uno spirito malvagio o un mostro, anche ogni tanto con tendenze sessuali, tipo un succube, un incubo, come si chiamavano. Ai tempi cristiani era associato con Lilith, che forse la conoscete, in tradizione ebraica, sì, biblica, era la prima moglie di Adamo, soprattutto,
Sì. Esatto.
che poi è diventata sì un demone sessuale. Chiedo scusa per questa deviazione, io sono un po' una secchionna quando si tratta di mitologia greca e questo è il mio punto debole, quindi non posso non condividere un bel mito greco se ho la possibilità.
Solita secchione. Insomma, abbiamo lasciato il papà di Elena che la stava portando da uno psichiatra a Lamia. Quello, il dottore, vedendo che il caso era complicato, li manda ad Atene perché lui non aveva i mezzi per poterli aiutare quanto c'era bisogno. Ad Atene lo psichiatra dice purtroppo al signor Carioti che l'unico modo di curare la sua bambina è di metterla in un ospedale psichiatrico. Data l'epoca in cui siamo, la parola più giusta da usare è un manicomio. Stiamo parlando degli anni 50 qui, eh? Si sa, adesso le cure mediche sono molto diverse da come erano 70 anni fa. E gli anni 50 poi erano, diciamo, un momento di passaggio quando i manicomi cominciavano a diventare un po' meno un carcere. È un po' più simili a un vero ospedale, a delle cliniche psichiatriche. E, ad esempio, fu in quell'epoca che si cominciò a dare un po' più di libertà ai pazienti meno gravi, a somministrare cure un po' meno dolorose di come si faceva prima. Si sviluppa la farmacologia, i tranquillanti, gli antipsicotici, eccetera. Ma la vera svolta per il meglio succede verso la fine degli anni 50 ed è solo una direzione, cioè certe terapie tipo l'elettroshock esistono ancora adesso. Qui però siamo tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, anni in cui l'elettroshock proprio andava per la maggiore, come anche la lobotomia e altre pratiche allucinanti tipo l'idroterapia. Ovvero tenere una persona malata immersa nell'acqua per ore. Perché si diceva, un concetto ancora assolutamente medievale, che l'acqua li avrebbe calmati. Sai il detto calmare i bollenti spiriti? Ecco, era medicina all'epoca quel detto. E di farmacoterapia non ne parliamo neanche all'epoca, non esisteva niente di lontanamente efficiente. E peggio ancora, non solo l'epoca, ma anche il luogo, la Grecia di quegli anni, appena uscita da una guerra civile che, come abbiamo detto, era stata terrificante. E ovviamente lo sviluppo della psichiatria non era certo la priorità in quei tempi difficili. Anzi, in generale, proprio la sanità pubblica greca era in rovine. E quindi il povero signor Carioti porta Elene in manicomio, dove la mettono nella stanza degli incurabili e la lasciano lì. Poi lui torna e vede cosa è successo a sua figlia. Malcurata, scheletrica, ridotta ad uno stato praticamente bestiale. Ha tutti i vestiti strappati. Nella sua stanza i pazienti sono legati ai letti o incatenati ai mobili pesanti, così che non possano scappare o dar fastidio ai dottori. E di cure effettivamente neanche a parlarne. I medici riempiono i pazienti con i tranquillanti per avere pace e silenzio nel loro ospedale e le persone sono praticamente scaricate e abbandonate lì.
Come già abbiamo un po' l'idea, papà di Elena è un bravo padre e quindi decide che se la porta via da quell'ospedale e la tiene in casa, lei starà meglio di così comunque. E infatti, ha senso, penso, cioè qualsiasi cosa sarebbe meglio. Così Elena riceve il suo spazio privato nello scantinato di casa sua. Stava molto male mentalmente. Lei non poteva comportarsi come una persona normale. In parole semplici era completamente matta. Ed era anche pericolosa per se stessa e per gli altri. L'atteggiamento della società era molto duro verso le persone con i problemi mentali all'epoca. Forse ancora adesso, no? Quindi purtroppo Il destino di Elena era rimanere lì in mezzo alla sua famiglia per eternità. Come abbiamo detto, è stata vista l'ultima volta al matrimonio di sua sorella e poi non è mai più uscita. Quando è morto il papà, ha chiesto a suoi altri figli, tre in numero, come abbiamo detto, di prendersi cura della loro sorellina. E ovviamente, come si fa sempre in questi casi, l'hanno promesso. Eh sì, famosamente le persone del villaggio erano al corrente della situazione. Eh sì, non hanno mai detto niente a nessuno delle autorità. Praticamente, Elena era tenuta a casa in cattività, non aveva i documenti, non riceveva delle cure mediche, ma ricordiamoci però che Costa Lexi è un villaggio e loro avevano altre priorità e altra comprensione del normale. Chissà come in realtà dovrebbe essere trattata una persona malata di mente, secondo loro. Forse tenersela in casa è normale, non lo so, direbbe uno di Costa Lexi negli anni 50. Era molto diffusa in TV una scena. I parenti di Elena sono arrestati e fanno quella famosa passeggiata di vergogna in mezzo ai loro compaesani, che, come richiede una scena classica, urlano addosso a loro: "Vergognatevi, vi uccidiamo, meritate la pena di morte!" E sono le stesse persone che negli anni, quando incontravano i membri della famiglia Carioti, chiedevano come sta Elena. Il ciò ci dimostra che l'opinione pubblica è molto labile quando i quotidiani e la TV ci si mettono d'altronde. Comunque, si è scoperto nel 2006 che una persona che ha denunciato i Carioti, e qui siamo molto italiani, era un politico locale che non ha vinto le elezioni e ha deciso di vendicarsi con l'intero villaggio così.
Infatti, cioè italiani, greci, dai, veramente popoli fratelli, anche in queste cose si vede. Il politico locale che rosica.
Questo pure spiegherebbe la reazione aggressiva dei compaesani di Costa Lexi. Nessuno vuole diventare famoso per crudeltà e indifferenza come loro, quindi immagino che facevano la loro parte.
Intanto Elena, poverina, sta in ospedale e migliora, recupera un po'. Le sue sorelle e suo fratello, come dicevamo, sono stati arrestati e portati in tribunale. Loro tre, lui, Eftimios, e le due sorelle, Maria e Olimpia, sono tutti e tre contadini, praticamente senza istruzione, e tutti e tre non sposati. E dicono loro: "E come potevamo sposarci e farci delle famiglie con Elena nella stessa casa che dovevamo prenderci cura di lei?" Praticamente hanno dedicato tutte le loro vite a lei. E qui, piccolo reality check, come si dice. Abbiamo detto, la ragazza era malcurata, maltrattata, abbandonata e dimenticata. Nessuno si prendeva cura di lei, giusto? E in un certo senso sì, è giusto. Ma la sua famiglia dissente fortemente e non capiscono proprio perché vengono accusati di aver provocato gravi danni alla salute della loro sorellina, di averla sequestrata, reclusa e esposta al pericolo. Perché loro, dicono, si prendevano cura di lei per tutti quegli anni nel modo migliore che sapevano. E hanno cominciato già negli anni 40, quando senza dubbio, dal loro punto di vista, quella di tenerla chiusa in casa così era la scelta migliore. E negli anni non si sono mai fermati a pensare che magari le cure erano intanto migliorate abbastanza da sottoporre Elena a cure professionali, no. Semplicemente loro hanno continuato a fare ciò che avevano fatto da anni, anni e anni. E secondo loro non c'era niente di male e, peggio ancora, niente di criminale in questo. E poi sì, le condizioni in cui viveva la donna erano sgradevoli, ma nessuno ha mai chiesto com'erano le condizioni in cui vivevano loro tre fratelli. Elene, nello scantinato, aveva a disposizione tre stanze, mentre le sue sorelle e suo fratello vivevano tutti insieme in una stanza col pavimento in terra battuta. Quindi, insomma, questi vanno a processo, ma proprio non riuscivano a comprendere che cosa avessero fatto di così cattivo da condurli davanti a un tribunale. E il tribunale, il 9 gennaio del 1980, 14 mesi dopo la scioccante scoperta di Elena in quello scantinato, arriva alla conclusione e dà la sua sentenza. Quella corte includeva due cose nuove per il sistema legislativo greco. Prima cosa, la giuria. La seconda cosa, il diritto all'appello, se la sentenza prevedeva, diciamo, era più lunga di 2 anni. Il pubblico e la giuria, intanto, sono polarizzati sulla famiglia Carioti. C'è chi li odia a morte, c'è chi li capisce e li tratta con compassione. La decisione della giuria, comunque, presa con voto di 5 contro 2, è che i Carioti sono innocenti. L'avvocato si lamentava tantissimo comunque che l'opinione pubblica fosse troppo influenzata dai media che continuavano a calunniare gli accusati. Si dice che ci siano due cose in particolare che alla fine hanno influenzato la decisione della giuria e la sentenza. La prima è che l'accusa non ha presentato testimoni. Tutte le testimonianze dicevano solo che Elena era molto malata già in partenza e senza speranze di essere curata. Ma la seconda cosa, molto più scioccante per il pubblico, era la conclusione a cui erano giunti due psichiatri greci, che per la prima volta hanno detto qualcosa di inconcepibile, ovvero che le condizioni, a detta di tutti, inaccettabili in cui viveva Elena, erano comunque meglio di quel che poteva proporre il sistema sanitario greco dell'epoca. Chiaramente, la pagina vergognosa della storia nazionale della Grecia, che ha fatto riflettere il pubblico sulle accuse. E per questi motivi, insomma, alla fine i tre fratelli Carioti vengono assolti.
Ecco, la storia finirebbe qui, ma Elene, cosa è successo a lei? Si è ripresa? E questo non lo scopriremo mai. Un'altra pagina di questa storia è molto enigmatica. Elena è sparita. Ha vissuto in ospedale per qualche settimana, ma un giorno è proprio svanita. Qualcuno se l'ha presa? O è scappata per conto proprio? Non lo scopriremo mai alla fine, purtroppo. Non è mai stata ritrovata e sono passati ormai troppi anni. Quindi abbiamo la spiegazione di quel che è successo, ma Elena comunque è riuscita a lasciarci con un mistero. E per questo il caso di Costa Alexi rimane molto famoso in Grecia, ancora oggi. Ecco qua la storia Costa Alexi, e siccome, come abbiamo detto, era molto difficile trovare le fonti, io qua devo ringraziare la blogger di nome Caterina Zantila, che in suo blog post ha fatto tutto il digest della storia, che ci ha aiutato un sacco e ho usato tantissimo mentre scrivevo lo script. Ho anche usato altre fonti, ma soprattutto quello è... Grazie tante, Caterina. Ma ora dobbiamo discutere su cosa pensiamo di questo caso, soprattutto dove pensi che stia Elena. E poi c'è qualche morale, molare di questa storia, Maurè, per te?
Dobbiamo estrarre il morale di questa storia. Beh, dove sta Elena? sono illazioni soltanto che possiamo fare, ma è altamente probabile che, diciamo, scesa la cortina dell'attenzione mediatica, la donna, ormai evidentemente anche molto anziana, sia stata portata in qualche altro, magari, non so, è stata presa da qualcuno, dei parenti lontani, portata a casa e dimenticata in qualche altro villaggetto rurale della Grecia. Non si sa, sono solo supposizioni che possiamo fare. La morale, però, è forte, secondo me, perché è una storia di stigma della malattia mentale, ma in un'epoca in cui non ci si rendeva neanche ancora conto di cosa potesse essere questo. Un'epoca e un luogo anche, perché era un villaggetto rurale nella Grecia del dopoguerra, degli anni 50, eccetera. Cioè, alla fine è una storia di una famiglia povera e mal istruita, come tante famiglie contadine dell'epoca, come erano i miei nonni pure, che avevano un caso di grave malattia mentale nella famiglia, non avevano idea di come curarlo, tranne la teniamo a casa con noi. E là è rimasta. Neanche a dire ignoranti è una brutta parola, ben intenzionati, ma era tutto quello che conoscevano, ecco.
Per me, sai, collegato a quello che hai appena detto, c'è anche un altro angolo meno ovvio, diciamo, cioè la differenza di punto di vista della gente urbana e della gente rurale. Io ho passato bel po' della mia vita in una zona rurale, vabbè, non Siberia profondo comunque per carità, però comunque era un villaggio. Da piccola, e quindi io ho visto queste persone, ogni tanto non capivo come ragionano, però io adesso capisco che abbiamo semplicemente valori leggermente diversi, non di tutto diversi, però leggermente diversi. Quelli sono i valori magari più semplici, più no nonsense, come diciamo
Sì,
noi. Cioè,
esatto.
se tu, tipo, se tu hai una parente malata, no? Tu le fornisci tre stanze da vivere, tu le fai da mangiare per tutti i giorni. Lei è malata, no? Ma comunque non è abbandonata. Perché lo consideriamo una cu cura brutta noi tutti quanti, no? Perché noi abbiamo questa idea che dobbiamo anche dare più sentimento umano magari verso questa persona, vero? Più
Certo, più
calore,
empatia.
più attenzione, sì, più empatia. E per questo, infatti, se tu le parli a questa signora, lei si riprende mentalmente. Però
Certo.
loro come lo devono sapere? Che non sono dei vigliacchi, no?
No,
Sono la gente semplice,
è
non sono
ingiusto
istruiti. Poi
giudicarli,
lei
esatto.
è istruita d'altronde, loro no. Quindi, come abbiamo capito, quella era la dinamica della famiglia, era la figlia quella brillante. E loro erano tutti contadini poveri, semplici, no?
Certo, ma come erano tantissime famiglie di quell'epoca lì, veramente, come avevi detto tu durante la puntata, cioè si faceva la quinta elementare e poi via a imparare un mestiere, via a coltivare la terra, via a dare una mano alla famiglia. È una storia di, diciamo, un caso più grande del posto e dell'epoca in cui è accaduto e loro l'hanno gestito nell'unico modo che conoscevano. Non è che si possano giudicare per quello che hanno fatto.
Ma comunque vi lasciamo con questo pensiero come al solito. Oggi non facciamo tutta la tirata su Apple Podcast, Google Podcast, eccetera. Solo vi ricordiamo che potete seguirci ovunque esiste la parola podcast nel nome. Non vi scordate del nostro YouTube
E YouTube.
e anche di nostro Instagram, Creepypasta al dente, dove noi mettiamo le foto e varie cose visuali che vi aiutano a visualizzare le storie che raccontiamo.
Ecco, grazie a tutti per averci seguito anche oggi e naturalmente tra un paio di settimane torneremo con un'altra bella porzione di creepypasta, sempre al dente.
Grazie ragazzi, alla prossima.
Alla prossima.
mai provocato?